l'attesa e oserei dire anche non si parte mai con le scuse, però sono doverose per la location un po' ristretta, ma devo anche essere sincero che non ci aspettavamo tutte queste persone questa sera, non ci aspettavamo questa attenzione nei confronti di un incontro pubblico dove il mainstream eccetera dice che la gente è disaffezionata nei confronti della politica eccetera. Io credo che la gente sia disaffezionata rispetto a quelli che sono gli intrusi di palazzo e gli accordi di sottobanco, come abbiamo purtroppo assistito questa estate. E quindi quello che ci contraddistingue noi come Lega rispetto agli altri partiti è quello che si vede questa sera: essere a contatto con la nostra gente, essere a contatto col territorio, essere a contatto con gli amministratori locali, i sindaci. Quello che abbiamo sempre fatto è quello che ci riesce bene: cercare di fare gli interessi della nostra comunità a tutti i livelli che gli eletti hanno l'onore di rappresentare, dai comuni, dai consigli comunali fino al Parlamento nazionale e al Parlamento europeo. Quindi credo che questo sia veramente un valore aggiunto che contraddistingue il nostro movimento. E se questa sera c'è così tanta gente, per contro vediamo, ma poi Giancarlo ve lo spiegherà meglio di me, in Parlamento una compagine di maggioranza, il PD e 5 Stelle e LeU, che sono decisamente più musoni e più preoccupati di noi, perché è chiaro che hanno messo in piedi un qualche cosa che è l'antitesi sia del PD che dei 5 Stelle stessi. E quindi staremo a fare un'opposizione dura, talvolta anche propositiva, ma vigileremo su tutto quello che faranno e vigileremo su tutto quello che tenteranno di smantellare di buono che abbiamo fatto nel passato, nel recente passato, con questi 14 mesi di governo che, ahimè, prima dell'estate era oramai su un binario morto. E quindi la motivazione, ovviamente, che è chiara a tutte le persone di buon senso, è che si sta al governo per fare le cose, non si sta al governo per scartare le poltrone, si sta in Parlamento per cercare di portare a casa dei provvedimenti che interessano la nostra comunità, non si sta lì per cercare di tirare a campare. Noi lo sappiamo bene, lo sappiamo perché abbiamo una classe dirigente che è partita dal basso, non è arrivata dove è arrivata per caso, cercando di fare le cose in maniera assolutamente concreta. Ma questa sera è anche il momento di, oltre che parlare di politica nazionale, di parlare anche di quello che sta a cuore alla Lega, soprattutto qua a Varese, dove la Lega è nata, dove la Lega è partita, che è la questione dell'autonomia. L'autonomia che vede in Regione Lombardia e in Regione Veneto, con il Presidente Fontana, con il Presidente Zaia, l'avamposto delle richieste che vengono fatte al Governo centrale per cercare di portare a casa quello che ci spetta, quello che poi sappiamo anche che sapremmo fare bene e decisamente meglio rispetto che lo stesso essere sviluppato e portato avanti dal livello centrale, dal livello dello Stato centrale. E quindi noi crediamo nel principio molto semplice, per cui se le cose vengono fatte ad un livello più vicino alla gente, la gente stessa può meglio controllarle e la politica può meglio sviluppare dal punto di vista dell'efficacia e dell'efficienza. Ultimo elemento: siamo qua a Varese questa sera, non per caso.
A Bizzondero.
A Bizzondero.
Non sono stato io,
Siamo a Bizzondero, frazione di Varese, non per caso, in una sala abbastanza stretta, perché ahimè l'amministrazione comunale di Varese ci ha detto che fino alla fine del mese di novembre non erano disponibili sale per incontri pubblici come questi, né il Santuccio, né Sala Montanare, eccetera, e quindi ci siamo abbiamo dovuto ripiegare sul sempre simpatico circolo di Bizzondero. Non è un caso che siamo qua a Varese, perché nel 2021, come sapete, ci saranno le elezioni amministrative a Varese, così come a Gallarate, così come a Busto Arsizio, e ancora prima delle elezioni amministrative 2021, nel 2020 ci saranno le importanti elezioni a Saronno. Qua presente il sindaco Fagioli, a cui facciamo un grosso in bocca al lupo per la chiusura del suo primo mandato e per la ripartenza del secondo. E solamente chi ha fatto il sindaco sa veramente che cosa vuol dire caricarsi sulle spalle i problemi di una comunità. Ma sì, la Lega sa benissimo che cosa ha intenzione di fare a Busto, cosa ha intenzione di fare a Varese, lo sa altrettanto bene, lo sa bene a Busto, lo sa bene a Gallarate, lo sa altrettanto bene a Varese, ma con una prospettiva differente, che è quella di riconquistare la città di Varese, che bene abbiamo governato per 23 anni, e questa che è stata, come dico sempre, una parentesi, perché anche il grande Real Madrid non può vincere tutte le partite, qualcuno le perde, ma è il ciclo che dal punto di vista storico determina se una squadra è vincente o meno. E quindi noi abbiamo la grande responsabilità nel 2021 di riprendere la città di Varese. Per riprendere la città di Varese lo dobbiamo fare con la responsabilità dei singoli, mettendoli insieme, creando una grande squadra, sviluppando gruppi di lavoro già partendo da questo inverno, per cercare di sviluppare azioni programmatiche e sottolineare ciò che non è andato bene in questi 4 anni e mezzo e cinque anni di amministrazione. Mi dicono che si è scaricato.
Hai a voce nuda.
E chiudo e poi passo la parola ad Attilio. Questa grande responsabilità sta in capo a tutti i militanti, simpatizzanti, sostenitori, a tutti coloro che hanno a cuore la città di Varese. Noi veramente abbiamo questa grossa responsabilità. Non ci sarà domani mattina un candidato sindaco che si caricherà sulle spalle la responsabilità di tirare il carro per tutti. Dobbiamo farlo tutti quanti insieme. La Lega è una grande squadra che deve essere attrattiva, deve allargare, dobbiamo aggregare tutti coloro che non vogliono l'amministrazione centrosinistra, oserei dire addirittura non vogliono, adesso è troppo potente, non vogliono magari anche qualche cosa che si sta sviluppando in altri contesti per paura che la Lega possa tornare facilmente al governo, un qualche governo locale giallo-rosso aberrante per le nostre comunità. Io chiudo, vi ringrazio ancora e passo la parola al nostro mitico presidente Attilio Fontana.
Grazie Matteo, buonasera a tutti. Beh, devo dire che una serata così fa rinascere ogni ottimismo nel futuro di questo paese e di questa città. È incredibile quanti siete, incredibile quanti sono fuori, incredibile quanto entusiasmo voi riuscite a trasmettere, perché se un venerdì sera siete disposti così tanti a venire in questo posto, che per il vero io apprezzo molto, perché quando ero sindaco ci venivo tante volte, ci sono venuto tante volte e mi sono trovato sempre benissimo discutendo dei problemi, delle cose che si dovevano fare per Bizzozero. Quindi grazie innanzitutto a chi gestisce questo luogo di incontro che è molto importante. Ecco, devo dire che se siete così tanti vuol dire che tutti quanti siete con noi nel cercare di portare avanti quel cambiamento che la nostra città ha bisogno, di cui tutti quanti sentiamo la necessità. Allora, io credo, per quanto riguarda Varese, che come ha detto Matteo bisogna essere tutti uniti, bisogna avere le idee molto chiare, bisogna iniziare da un programma che sia un programma concreto di cose che si vogliono fare, non dobbiamo correre dietro a dire che sbaglia sì, quello lo vedono tutti che il sindaco sbaglia. Noi dobbiamo fare le nostre proposte, dobbiamo trovare le persone che vorranno partecipare a questa cavalcata e insieme in questo anno che manca dall'inizio della campagna elettorale far sentire la nostra voce. Credo che sia fondamentale farla sentire, credo che sia fondamentale dimostrare che noi vogliamo riprendere l'amministrazione di questa città, vogliamo riprendere il percorso che è stato per un errore interrotto, ma che tutti i nostri cittadini vogliono veramente invertire. Siamo stufi di vedere proclami, siamo stufi di vedere la città che è sempre più abbandonata, siamo stufi di vedere che non nessuno è in grado di dare risposte alle vere esigenze di questa città. E poi voi avete accennato al discorso dell'autonomia. Sull'autonomia noi stiamo lottando in maniera assolutamente decisa, anche se abbiamo a che fare con un governo nel quale le componenti sono due. Una sono i 5 Stelle, che mi dispiace anche citarli perché non meritano neanche una citazione, che hanno dimostrato di essere contrari all'autonomia, hanno fatto di tutto per bloccarla quando il governo c'eravamo anche noi, hanno continuato a porre delle obiezioni infondate, hanno preso tempo e adesso stanno dimostrando ancora una volta di non voler andare avanti. E altra componente sono i pidini, i quali nella loro assoluta confusione mentale non hanno ancora deciso e non hanno soprattutto capito se l'autonomia la vogliono o non la vogliono. C'è chi dice di sì, c'è chi dice di no, sta di fatto che il ministro Boccia sta cercando di prenderci per il naso, sta cercando di prenderci in giro, sta cercando di fare affermazioni continuamente diverse l'una dall'altra, ma soprattutto che non hanno niente a che vedere con quello che è il vero significato dell'autonomia. L'autonomia è qualcosa che non cambia nulla da un punto di vista economico. Tutti questi discorsi loro cercano di introdurre l'articolo 3 della Costituzione, cercano di introdurre i LEP, livelli essenziali delle prestazioni, e i costi standard. Sono due cose giustissime. I costi standard sono stati introdotti dal governo in cui faceva parte la Lega, e dal 2009 che c'è la legge che chiede l'applicazione dei costi standard. Noi siamo favorevoli, ma siamo più che favorevoli all'applicazione e alla realizzazione di questo parametro per stabilire come debbano essere le prestazioni sul nostro territorio. Però il problema vero è che in 10 anni, di cui più di 7 del governo di sinistra, non è stato fatto un passo avanti. Quindi legare le due cose è un modo per dire sostanzialmente che non si vuole fare l'autonomia, perché se non sono riusciti in 7 anni e mezzo a fare un passo avanti sull'autonomia, non capiamo come possano adesso risolvere questo problema nello spazio di pochi mesi. L'autonomia è una cosa nella quale noi chiediamo soltanto di poter essere messi nelle condizioni di gestire direttamente una serie di servizi che oggi gestisce lo Stato. Noi diciamo come regioni che li gestiremmo meglio dello Stato e che risparmieremmo delle risorse. Quindi il vantaggio per la Lombardia sta solo in quello, avere dei servizi migliori a un prezzo inferiore. Ma vi faccio 2 numeri per cercare di capire a cosa mi riferisco. Vedete, il costo del pubblico in Regione Lombardia è stato quantificato in 2.600 euro a cittadino. In questi 2.600 euro c'è tutto, ci sono anche i costi dello Stato, ci sono anche i costi delle attività centrali, delle attività svolte dal governo centrale, 2.600 euro. E sapete qual è il costo medio del paese, il costo medio dell'Italia? Sono più di 3.800 euro. Vuole dire che il costo della pubblica amministrazione nel resto del paese è superiore al costo della Regione Lombardia di 1.200 euro. 1.200 euro, se voi fate i conti con i 60 milioni di abitanti, vuole dire fare 3 finanziarie, vuol dire risparmiare più di 70 miliardi di euro, vuol dire avere la possibilità di risorse che possono essere investite. Questa è la semplice cosa che noi chiediamo, avere la possibilità di gestire direttamente queste attività che oggi vengono svolte dallo Stato e di farle meglio e di farle a un prezzo inferiore. Ma è chiaro che perché si oppongono di 5 Stelle e PD? Perché di fronte a questa riforma si evidenziano le capacità o le incapacità delle amministrazioni. Se uno non è capace di svolgere la sua attività, se un amministratore, un governatore, un sindaco, un presidente di provincia non è incapace, non ha più la possibilità di scaricare sullo Stato, su Roma, le colpe di questa incapacità. È chiaro che viene a galla la sua non capacità di fare il suo lavoro. E è chiaro che al sud queste cose non vanno bene, perché la gran parte degli amministratori locali svolge male il proprio compito, svolge male il proprio lavoro, e quindi si evidenzierebbe la loro incapacità. Noi diciamo sostanzialmente, con due semplici termini, che l'autonomia si definisce in due parole: responsabilizzazione degli amministratori e efficientamento della cosa pubblica. Quindi quando vi vengono a raccontare tutte le bugie che si leggono su certi giornali sul fatto che vogliamo sottrarre dei soldi al resto del paese, sono tutte cose assolutamente infondate, sono tutte cose assolutamente non vere, e addirittura ci sono dei giornali che diffondono dei numeri che sono truffaldini, o meglio, che sono veri ma che vengono letti in maniera sbagliata. Sono dei numeri che dicono delle realtà che non rispondono alla realtà dei fatti, dicono dei numeri che si devono leggere facendo riferimento a dei parametri che loro non utilizzano. Io credo che l'unico numero vero sia quello che vi ho letto all'inizio, quello che vi ho detto all'inizio: ci sono più di 1.200 euro cittadino di differenza tra il costo della cosa pubblica in Lombardia rispetto al resto del paese. Questo è l'unico dato di fondo sul quale noi intendiamo fare punto di forza per ottenere l'autonomia. Adesso non lo so come andrà a finire. Il ministro, col quale ho avuto tanti incontri, fin troppi perché abbiamo già parlato troppo insieme, mi dice che mi darà una risposta sul tempo entro il quale riuscirà a realizzare i costi standard e i LEP entro 3 mesi, 2 mesi. Ha iniziato con 3 settimane, adesso ha detto entro la fine dell'anno. Entro la fine dell'anno mi dirà quali sono i tempi. Ma è fuori di dubbio che se i tempi fossero nello spazio di 6 mesi, 8 mesi, si può continuare la trattativa. Se i tempi fossero nello spazio di anni, è chiaro che la trattativa è già veramente finita, e quindi la loro è una affermazione che ci dice chiaramente che l'autonomia non la vogliono fare. C'è un altro elemento che mi lascia molto perplesso, e cioè all'interno del DEF, del documento finanziario, c'è scritto che per applicare l'autonomia, la norma legata all'autonomia, bisogna preparare un DDL. Vuole dire che come minimo per scrivere un DDL su questo argomento ci vorrebbe un anno e mezzo, perché poi viene trasmesso al Parlamento, e all'interno del Parlamento l'amico Giancarlo mi può spiegare quanto tempo si può chiedere, quanto tempo si riesce a utilizzare per bloccare questa cosa. Se poi a ciò bisogna aggiungere la determinazione dei costi standard e dei LEP, gli anni diventano 2, diventano 3. Il problema vero è che noi non, come paese, non siamo più nelle condizioni di andare avanti in questo modo. Io sono convinto che la crisi che sta attraversando l'Europa inizi a lasciare i suoi primi sintomi anche in Lombardia, anche la nostra economia inizia ad avere delle difficoltà, e quindi in questo paese ha bisogno di riforme, ha bisogno di riforme serie, di cambiamenti effettivi, di modifiche sostanziali di quello che c'è stato fino ad oggi. O queste riforme si fanno, o il paese rischia veramente di andare allo sfascio. E il fatto che questo governo non abbia preso in nessuna considerazione il Nord, che nel suo programma non abbia fatto nessun riferimento al Nord, se non un generico riferimento del Nord in contrapposizione al Sud, beh, io credo che sia molto grave, ma soprattutto sia la dimostrazione che non hanno la più pallida idea di quello che si sta verificando sul nostro territorio, di quelle che sono le necessità di cui abbiamo bisogno se vogliamo ripartire. Vedete, io sono assolutamente convinto che il nostro paese sia arrivato sul crinale dal quale è facile scivolare. Siamo arrivati alla fine, non abbiamo più tempo e opportunità per rinviare le decisioni. In questo paese da troppi anni le decisioni non vengono prese, oppure vengono prese delle finte decisioni, delle decisioni che cercano di accontentare tutti ma che non cambiano sostanzialmente le cose. Noi invece siamo arrivati a un punto in cui o le decisioni vere, forti, importanti si prendono, oppure c'è veramente il grosso pericolo, la grossa preoccupazione che tutto vada a quel paese. Questo discorso lo iniziano a dire anche in maniera abbastanza forte gli imprenditori, perché ieri alla riunione dell'Unione Industriale di Milano c'è stato un discorso da parte del Presidente che è stato abbastanza deciso, ha detto chiaramente al Presidente Conte non prenderci più in giro, perché le manovre, le misure che stai cercando di portare avanti sono misure che sono assolutamente insufficienti per affrontare la crisi e per cercare di risolvere i problemi. Noi tutti quanti stiamo cercando di combattere, vedete, in Regione Lombardia le cose vanno un po' meglio perché abbiamo una grande classe imprenditoriale, perché abbiamo i lavoratori che sono i migliori di questo paese, perché siamo in grado di tenere insieme una capacità di lavorare che è superiore a quella di tutti gli altri paesi, aggiungendo una creatività che è unica e che nessun altro riesce ad avere. Però anche in questa grande regione le cose iniziano ad avere qualche problema. Come regione stiamo cercando di trovare una soluzione, stiamo cercando di portare avanti delle politiche che vanno nella direzione di aiutare la nostra economia e credo che qualcosa di buono si stia facendo. Adesso anche le grandi opere pubbliche dovrebbero iniziare a partire. Abbiamo risolto il problema della pedemontana, siamo riusciti ad evitare, ad eliminare le problematiche che esistevano e che invece grazie a un accordo che è stato raggiunto lo scorso mese di luglio ci consente di ripartire. Stiamo cercando di risolvere il problema dei treni, grazie al cielo anche Ferrovie dello Stato, l'RFI, che è la società che si occupa delle reti, abbiamo avuto da loro l'assicurazione e l'impegno ad investire sul nostro territorio e quindi a modernare questa rete che è assolutamente insufficiente, obsoleta, superata, priva di quelle modernità che sono funzionali per fare in modo che i treni possano circolare in modo corretto. Noi ci stiamo impegnando con la massima determinazione, abbiamo credo ottenuto dei buoni risultati, ma il problema di fondo è quello che se non riusciamo ad avere quella maggiore libertà che ci consente di prendere delle scelte più decise e più importanti, anche per noi sarà molto difficile. Vedete, chiudo questa introduzione, poi non so come è organizzata la serata, ci saranno domande, non ci saranno. Vedete, noi per farvi un esempio molto banale, abbiamo la necessità di assumere dei 500 agli 800 medici, abbiamo le risorse per assumere questi medici, ma c'è una legge dello Stato che ci impedisce di assumerli. C'è stata una piccola apertura, il vecchio governo con il cosiddetto decreto Calabria ha dato un piccolo spazio, noi possiamo assumere 100, che sono meglio di niente, ma noi ne abbiamo bisogno 600, 700, 800 per poter dare una risposta ai nostri cittadini. E ripeto, noi abbiamo i conti a posto nella regione, quindi potremmo assumerli tutti, ammesso che ci fossero tutti, perché poi quello dei medici che mancano è tutto un altro discorso che va riferito alla mancata programmazione da parte del nostro paese. Non lo possiamo fare però perché c'è una legge del 2014 che dice che il costo della spesa per i dipendenti della sanità deve essere quella del 2004 ridotta dell'1,4%, quindi dobbiamo fare dei passi indietro rispetto a quella che era la situazione del 2004. Peccato che rispetto al 2004 si è sviluppato quel fenomeno dei cittadini di altre regioni che vengono a farsi curare sulla nella nostra regione. Peccato che il numero delle prestazioni è di gran lunga aumentato, il numero della popolazione è aumentata, e poi dopo voi cittadini vi lamentate del fatto che ci sono delle liste d'attesa lunghe, che non si riescono a dare delle risposte efficienti. Ma se non possiamo assumere i medici, è chiaro che le liste d'attesa rimarranno sempre lunghe. Stiamo facendo dei tentativi, abbiamo fatto delle sperimentazioni per cercare di risolvere il problema delle liste d'attesa, ma alla base di tutto c'è la possibilità di investire in assunzioni, cosa che oggi ci è impedito dalla legge nazionale. E io vi chiedo, è giusto tutto questo? Probabilmente in certe regioni è giusto, ci sono delle regioni in cui ci sono più medici che malati, ebbene è giusto che non si assuma nessuno e che si risparmi, ma qui è una cosa completamente diversa, qui ci sono le risorse e ci sono le necessità e non possiamo farlo. Questo è uno dei punti che rappresentano in maniera chiara e semplice il perché la nostra richiesta di autonomia. Poi c'è l'altro discorso legato alla scuola, per esempio, ma vi pare logico che all'inizio dell'anno scolastico in Regione Lombardia ci fossero 14.000 cattedre vacanti, che mancassero gli insegnanti in 14.000 corsi di studio? È una cosa che non esiste, è una cosa assurda, è una cosa che oltretutto è sempre stata così nel nostro paese. Nel nostro paese non c'è mai stata la continuità di insegnamento. Iniziava un insegnante, poi questo se ne andava, ne arrivava un altro, c'era il supplente, poi arrivava il titolare che stava qui 6 mesi, poi ritornava al suo paesello e via dicendo. E noi abbiamo chiesto con l'autonomia di poter dare una risposta a questa necessità, dare una risposta a queste esigenze. Visto che il potere centrale non è in grado di dare una risposta, lasciate che siamo noi a dare una risposta. Abbiamo le risorse, abbiamo le idee, abbiamo la possibilità di regolarizzare subito gli insegnanti, lasciateci fare questa proposta, lasciateci realizzare questa proposta, perché vedete, qui è una scelta che va fatta. Se si deve privilegiare il potere dei sindacati e delle corporazioni che non vogliono perdere il potere, o se si devono privilegiare i nostri ragazzi, se si devono privilegiare i cittadini del futuro che hanno bisogno di un'istruzione seria e fatta in modo corretto. Purtroppo le risposte che arrivano da Roma sembra che vogliono privilegiare il potere dei sindacati a danno del diritto dei nostri ragazzi. Ecco, questi sono due esempi banali, semplici, che vi cercano di rappresentare come l'autonomia non è nulla di tutto quello che certi giornali vogliono rappresentare, che certi politici cercano di raccontare. È una cosa molto semplice, che va nella direzione di essere vicini alle esigenze del territorio, di essere vicini alle scelte che sono più utili sul territorio, senza rubare un euro a nessuno. E su questo ci sarebbe da dire, perché forse che tutti gli anni la Regione Lombardia debba dare come propria contribuzione al resto del paese 54 miliardi di euro, forse ci sarebbe anche da dire qualcosa. Perché sul fondo di solidarietà sanitario, che è di 5 miliardi, la Regione Lombardia se ne mette il 43%, ci mette 2 miliardi e 900 milioni tutti gli anni. È giusto? Forse non è giusto, ma noi che siamo delle persone serie diciamo accettiamo questa cosa, accettiamo questa rinuncia a favore del resto del paese, non vi chiediamo niente di più, vi chiediamo di lasciarci fare, di lasciarci lavorare, di lasciarci dimostrare che siamo capaci, con le stesse risorse che usa lo Stato, di fare delle cose migliori e di risparmiare dei soldi. Poi che ci sia l'ex, grazie al cielo, ministra Lezzi, che dicesse che è una vergogna che i risparmi che noi fossimo in grado di realizzare dovessero rimanere sul nostro territorio, io credo che il commento lo lascio a tutti voi, perché se una casa propria risparmia per comprarsi la macchina nuova, non è che lui risparmi e poi la macchina nuova la compri vicino di casa, perché sennò uno dice, che cazzo di risparmio fare, scusate. No. Io credo che dopo, bravo, Detto tutto questo, io credo che poi, vabbè, del nazionale mi parlerà Giancarlo, anche se voi avete capito che la situazione è ben diversa da come ce la vogliono fare apparire, è una vergogna quello che sta succedendo. Io la cosa di cui sono veramente più preoccupato è come la realtà riesca ad essere distorta in una maniera vergognosa, come la realtà non riesca mai a venire a galla, come riescano a fare apparire delle situazioni che non esistono. Questa è una cosa che mi preoccupa da cittadino innanzitutto, perché questo modo di fare, questo tentativo di imporre un pensiero unico, beh, questo è una cosa che rischia di essere una preoccupazione per la libertà, per la democrazia. Noi però, grazie a Dio, ci siamo e siamo tanti, per cui finché non ci toglieranno la possibilità di parlare, noi la democrazia e la libertà la cercheremo sempre di difendere con la massima determinazione, con il massimo impegno, continueremo a farci sentire, continueremo a farci insultare, accetteremo gli insulti e le menzogne che raccontano sul nostro conto, ma andremo avanti perché nonostante tutto noi facciamo politica per cercare di dare una mano ai nostri cittadini, per venire incontro a quelle che sono le esigenze dei nostri cittadini, e vi assicuro che in questo paese ci vorrebbe veramente poco per riuscire a diventare il posto migliore del mondo. Basterebbe un pochettino di buona fede in più da parte di tanti cialtroni che siedono nei posti di comando, basterebbe un pochettino di impegno in più da parte di tanti cittadini che se ne fregano della cosa pubblica e saremmo i migliori del mondo. Ciò detto, io vi dico che le possibilità ci sono ancora, perché il nostro segretario Salvini sta ottenendo dei risultati incredibili. Basta vederlo, seguirlo su Facebook, vedere gli incontri pubblici che fa, la gente è con noi. Nonostante ci siano tanti pseudo intellettuali, pseudo gente che si sente superiore, che ci insulta, la gente è con noi. E quello che conta è la gente, quello che pensa la gente, quello che pensano i nostri cittadini, quello che pensano che i quattro cialtroni che scrivono sui giornali, su certi giornali, non ci interessa. Noi andiamo avanti per la nostra strada, però quello che importa è anche impegnarsi per la Lega, perché io credo che sia veramente impensabile che la culla della Lega non sia nelle mani della Lega. Anche perché e poi lascio la parola a Giancarlo, questi hanno detto tante cose, hanno raccontato tante bugie, ma alla resa dei conti hanno dimostrato di non essere assolutamente in grado di amministrare una città come Varese, hanno peggiorato la qualità della situazione, hanno fatto anche delle cose che forse poi un giorno ci racconteremo quando saremo un po' meno fra di noi, perché ci sono tante cose che lasciano molto perplessi. Ma io credo che sia giunto veramente il momento di ritornare a un sindaco e ad un'amministrazione della Lega. Grazie di nuovo. Buonasera a tutti.
Dire che l'uscita dal governo ha avuto un effetto tonificante per quanto riguarda l'entusiasmo e la presenza.
Allora, io farò l'intervento in due parti. La prima parte cercherò di spiegarvi cosa è successo, naturalmente dal nostro punto di vista, che non è quello del politicamente corretto, di quello che dicono tutti i giornali, telegiornali, eccetera, eccetera. E poi parleremo un po' di Lega, vorrei parlare un po' della Lega rispondendo alle domande filosofiche: chi siamo, cosa vogliamo e dove andiamo, no?
Dove andiamo? Da dove veniamo?
Allora, partendo dal fatto che, come giustamente ricordavi tu, caro Attilio, ci raccontano una storia che non è, insomma, la realtà, no? La beatificazione del presidente Conte, del nostro presidente Conte, beatificazione che è avviata da circa un mese, in cui tutti parlano bene di Conte, poi, diciamo così, trova i limiti che diciamo la realtà gli pone davanti. Non so se qualcuno di voi ha notato, oggi schierato tutto il governo, Conte in particolare, beatificato ad Assisi, il giorno di San Francesco, d'Assisi, in questa colpe di incenso che in qualche modo ha permesso a tutti i media di non cogliere la piazza semideserta che in qualche modo ha dedicato la sua attenzione al Presidente Conte. Questa è la realtà dei fatti, che evidentemente i palazzi, l'establishment politicamente corretto italiano e non solo, ha deciso a un certo punto che non tanto Salvini, e questo è quello che aveva capito, che quell'esperienza di quel governo su cui noi ci eravamo anche un po' illusi, che insieme al Movimento 5 Stelle, un movimento che nasceva con motivazioni diverse dalla nostra, ma che sicuramente con noi aveva in comune la volontà di cambiare le cose, che non sembrava non dovesse pagare dazi o pagare debito a coloro che gestiscono l'Europa, sicuramente gestiscono il mondo. Invece purtroppo a un certo punto abbiamo capito che non era così. Quel governo nasceva fondamentalmente, per quanto riguarda noi, su 4-5 grandi obiettivi: l'autonomia, l'immigrazione, la riduzione fiscale, quota 100. Alcune cose siamo riusciti a farle, credo che sia abbastanza riconosciuto da tutti, nonostante l'affannoso, quasi ridicolo tentativo in questi giorni di giocare sui numeri dei rimpatri, cercano di convincere la gente di cose che la gente ha percepito direttamente con mano e che evidentemente a cui non ha bocca. Altre cose invece giustificavano e hanno giustificato l'andare avanti in un'esperienza di governo faticosissima in termini quotidiani per tutti noi. Qui c'è qualcuno, c'è Bussetti, c'è Dario Galli, chi era il governo per un certo verso, chi era in Parlamento per un altro verso, sapeva quanto fosse difficile ogni giorno in qualche modo portare avanti questo tipo di avanza di governo. La facevamo, sopportavamo un po' di tutto, abbiamo sopportato anche una campagna elettorale delle europee in cui l'alleato di governo si era dedicato sostanzialmente a insultare e calunniare la Lega, gli uomini della Lega, ma andava bene tutto in questa logica, perché pensavamo e volevamo rispettare quello che era un impegno morale che noi abbiamo preso, non semplicemente, ma anche e soprattutto sicuramente nei confronti dei militanti della Lega, ma nei confronti dei milioni di veneti e lombardi che sono andati democraticamente a esprimere in un referendum la volontà di autonomia. E quindi noi eravamo tenuti, era nostro preciso dovere, nonostante sofferenze, oserei dire, indicibili, sotto il profilo, diciamo così, psicologico, umano, provarle tutte per arrivare al risultato. Quel risultato, e ovviamente poi c'era anche il tema fiscale, la flat tax, che doveva cercare di concretizzarsi nella legge di bilancio. Perché a un certo punto le cose saltano? Le cose saltano perché, da un lato, prendiamo coscienza, ahimè, che la democrazia è bella in qualche modo da raccontare nei libri, per parlarne nei dibattiti, per riempirsi la bocca anche in Parlamento, ma quando si tratta di inverarla, cioè di renderla effettiva, ecco, la democrazia a qualcuno non sta bene. Non sta bene se porta delle conclusioni diverse rispetto a quella che l'aristocrazia, io la chiamo così perché poi va declinata anche modernamente quello che in qualche modo nella storia abbiamo conosciuto, no? Una volta c'era l'aristocrazia dei nobili, di lignaggio, adesso c'è l'aristocrazia finanziaria o intellettuale che presume di sapere le cose molto meglio di quelle che sanno la gente normale. Quindi noi abbiamo ad esempio una sinistra che sa esattamente come aiutare i lavoratori senza conoscere i problemi dei lavoratori, perché i lavoratori sostanzialmente gli fanno schifo, perché sono sporchi e magari puzzano. Questa è la sinistra che abbiamo oggi e che la cui naturale conclusione è di un partito cosiddetto democratico che viene chiamato al governo non per volontà popolare, ma normalmente per volontà dei poteri bancari, finanziari che gestiscono il mondo. Questa è la realtà anche di questi giorni. Quindi noi abbiamo cercato di resistere a oltranza per cercare di portare avanti il discorso dell'autonomia, incontri surreali dove abbiamo preso atto che sostanzialmente la democrazia è un fatto eventuale, chiaramente, quindi la volontà della maggioranza, dei venti lombardi, non interessava sostanzialmente a nessuno, ma soprattutto non si sapeva nemmeno che cosa fosse questa autonomia da parte dei nostri interlocutori. No. Non si ha minimamente coscienza di cosa significa responsabilità.
non si dà minimamente coscienza di cosa significa responsabilità individuale, comunitaria, collettiva. Allora, quando ti manca questo principio, ti manca questo punto di partenza, diventa impossibile arrivare a qualsiasi conclusione. Alla fine dell'ennesima riunione, Salvini dice, ma questi non hanno minimamente idea, non è che non la vogliono fare, non sanno nemmeno di cosa si stia parlando, questa è la realtà. Allora, se non, tu non puoi fare l'autonomia, se capisci che dall'Europa non ti consentiranno mai di fare le riforme di cui questo paese ha bisogno, lo shock fiscale che serve per rianimare un'economia asfittica e in qualche modo cercare di trovare una propria strada di sviluppo, allora devi cominciare a valutare seriamente come in qualche modo uscire di scena. Ma questo non basta, e non è bastato, non è stato soltanto questo. C'è poi stata un'altra componente, che come magari qualcuno che mi ha seguito in qualche trasmissione o in qualche intervista, è un'altra componente che è gravissima, è stata gravissima, e cioè che il popolo ha cominciato a seguire Salvini e a votare la Lega, e abbiamo vinto le elezioni europee, perché se noi non avessimo vinto le elezioni europee non saremmo diventati il pericolo numero uno non soltanto in Italia ma soprattutto in Europa, perché l'Italia, grande paese che evidentemente non è, con tutto rispetto, l'Ungheria, neanche l'Austria, se avesse avuto un governo sinceramente motivato a cambiare gli equilibri delle cose in Europa, le cose anche in Europa sarebbero cambiate. E allora è partito tutto quello che è il bagaglio di cose che conosciamo ampiamente, è la magistratura e gli scandali. Adesso quando guardo la Russia mi ricorda moltissimo quella degli elicotteri. Non so se ricordate, un po' di anni fa avevamo preso una tangente di 10 milioni sugli elicotteri dell'India. E per 2-3 anni sono andati avanti con questa storia, poi ovviamente hanno dovuto chiudere tutto dicendo che non c'era niente, quindi noi andremo avanti con questa storia dei russi, non so, per tanti anni, ma e via con tutto questo bagaglio, un repertorio di un déjà vu, no? Di un déjà vu per cui il pericolo democratico rappresentato da Salvini della Lega doveva in qualche modo essere neutralizzato. E lo strumento utilizzato per fare questo era quello di un ex movimento politico che, rinunciando a qualsiasi tipo di approccio ideologico o qualsiasi idea che in qualche modo aveva giustificato anche la raccolta dei voti, rinunciando a qualsiasi cosa, si è messo al servizio di questi poteri che in qualche modo a parole diceva di combattere. E quindi da quel momento lì, dalle elezioni europee in avanti, il Movimento 5 Stelle e il Presidente Conte hanno cominciato a lavorare, a portare i voti esattamente ai nemici storici, hanno fatto il patto con il diavolo, diciamo così, e tutta una serie di eventi che hanno in qualche modo ci hanno fatto ragionare, e che ne dicano chi era d'accordo e chi non era d'accordo. Eravamo tutti d'accordo con Salvini, anzi, continuavamo noi a dirgli: Matteo, qui non si può più andare avanti perché la situazione è diventata chiara. In un modo o nell'altro, qua ci fanno fuori. E Salvini ha cercato di fare l'unica cosa che a un certo punto da questo assedio poteva fare, a mio giudizio, e cioè di cercare l'azzardo, cioè provare a buttare lì una situazione per cui magari si andava alle elezioni, magari per una serie di circostanze, perché era agosto, perché la gente era via, perché chissà, il piano che ormai da 3 mesi era ampiamente, diciamo così, messo in azione, non si sarebbe perfezionato. Diciamo che abbiamo capito subito che andava a finire male, nel senso che nel momento in cui un Presidente del Consiglio, a cui una volta politica dice non c'è più la maggioranza, devi dimetterti, non si dimette, e incredibilmente per 15 giorni il Paese non ha un governo, perché non aveva un governo, e si aspetta, tra virgolette, il tempo necessario, per cui i grandi del mondo riuniti al G7 gli danno, diciamo così, la pacca sulle spalle. Poi non commento, perché sono cose più grandi di me, dicendo che in queste ore, in questi giorni, in qualche modo denotano come ci sia qualcosa di strano in tutta questa vicenda, e conferma esattamente questa versione dei fatti. E quindi andiamo a testa alta a casa, nel senso che andiamo al governo convinto di aver lavorato bene, con la gente che ha apprezzato il nostro lavoro, con i tanti che sono disperati perché usciamo. Questo è un fatto positivo, anche questo, perché se la gente è disperata e piange perché ce ne andiamo, vuol dire che in qualche modo ci apprezza.
come hai avuto modo di dire, noi usciamo da Palazzo Chigi a testa alta, qualcun altro ci entra a testa bassa, nel senso che impiegando tutto quello che ha detto prima, facendo esattamente il contrario e evitando evidentemente magari di affrontare assemblee come queste, nel senso che se io avessi fatto esattamente il contrario rispetto alla mia storia politica, io in assemblea al circo di Bizzozzolo non mi sarei presentato, perché giustamente la politica non è un insulto via web o un post su Twitter, cosa che io non so nemmeno che cazzo è sostanzialmente, però mi riferisco di cose sentite. La politica vera sono gli applausi, i fischi, gli insulti, le pacche, ma questa è la politica vera, che ti permette di capire come vanno esattamente le cose e di non illuderti che le cose vanno esattamente come ti dicono tre o quattro metra pensée, che guarda che sei nel giusto, sei bravo, sei un dio e vai avanti così che vai bene. E questa è la storia di quest'estate, per cui in tanti a Roma, io quello che non riesco a capire, che denota la differenza di approccio culturale, in tanti a Roma non capiscono perché noi siamo tutti contenti e siamo in questo momento più sollevati e felici. E invece per loro la vita fondamentalmente è stare al governo, lì a fare il sottosegretario, a fare il ministro, non si sa bene a fare che cosa, maneggiare, gestire, non so che cosa. Invece probabilmente prima viene la politica e poi viene il governo, sono due cose un attimino diverse, e la prima forse ha più valore e dovrebbe comunque essere la stella polare. Chiusa questa prima parte, non pretendo di avervi convinto, però diffidate sempre dall'incenso, che è sempre, diciamo così, tossico, preso in dosi massicce. Dico questo perché oramai, come voi sapete, ahimè, io sono ormai sono uno della casta, sono uno di quelli più vecchi in Parlamento, sono 23 anni grazie a voi che sono in Parlamento, e quindi li ho già visti questi beatificati, questi incensati, no? Cioè, nel momento in cui Monti è il numero uno, tutti i giornali, tutte le televisioni, tutti i telegiornali, c'è sempre Monti, poi col cagnolino, tutte queste cose qua. 6 mesi, lui però è stato furbo, perché forse perché è nato Varese, si è fatto mettere senatore a vita, anche lui si è sentito un po'. Poi è stato il momento di Letta, anche Letta era il momento in cui tutti, bravo di qua di là, io tanto vero che ricordo i secondi di fiducia, mi fece proprio intervento parlando dell'incenso, del turismo, che dottor Pincesi, infatti Renzi l'ha liquidato, in 48 ore non ne parlava più nessuno, e infatti si è esiliato a Parigi e è andato là perché non si è fatto mettere senatore a vita. Poi c'è stato Renzi, che gli è capitato anche lui questa vicenda. Adesso dico a Conte, faccio gli auguri a Conte, che ho conosciuto bene, però ti attento a questo incensamento di massa, perché preso a dosi massicce, come tutti quelli che hanno fatto il chierichetto qui in questa sala, lo sa perfettamente, perché quando nella sacrestia ti mettevi dentro i cubetti di incenso, a un certo punto se andavi giù esagerati perché ho fuori una roba che non gli scappa il cuore, mentre le signore che giustamente erano semplicemente in chiesa prendevano di riflesso solamente quella che era la dose consentita. Chiusa questa parentesi, Lega, chi siamo? Siamo sempre gli stessi, e qui ci sono tante facce conosciute, tante facce vecchie di Lega. Siamo sempre gli stessi, ma non possiamo rimanere sempre gli stessi. E lo dico anche a Varese, a maggior ragione a Varese, perché qui da tutto il partito, parte tutto da qui. E questo è un momento, non so se capita soltanto a me, ma io penso che non capiti soltanto a me. Questo è un momento che anche per reazione a tutto quello che è avvenuto, per come l'ha percepita la gente normale. C'è un sacco di gente che nella Lega non si è mai impegnata, che magari ci ha votato e magari non ci ha neanche votato, che in questo momento ha deciso che la misura è colma ed è il momento di in qualche modo scendere in campo e dare una mano per cercare di cambiare le cose. E allora noi non possiamo rimanere chiusi tra di noi pensando che in qualche modo bastiamo noi, che non dobbiamo... No, dobbiamo anche sfidare, diciamo così, la possibilità che c'è qualcuno magari più bravo di noi,
che possa portare energia nuova, che possa portare idee nuove, che possa aiutarci in questa battaglia, che è una battaglia che noi facciamo a mani nude nel circolo di Bizzozzolo contro chi comanda i giornali, comanda i telegiornali e decide come va il mondo. Allora a Varese, a Busto, a Gallarate, a Saronno, in tutte le sezioni possibili e immaginabili, dobbiamo aprirci a questa gente che in questo momento in qualche modo talvolta bussa e talvolta non ha il coraggio di bussare, che dobbiamo andare anche noi a sollecitare. A me è capitato, ma vi dico, negli ultimi 10 giorni, almeno in 4-5 casi, di imprenditori o dirigenti anche di alto livello che sono venuti loro a dirmi, uno l'ho trovato al ristorante, che stavolta gli sono girate le palle, stavolta hanno capito che non è possibile continuare così, bisogna in qualche modo cercare di cambiare le cose. Cosa posso fare? Dove devo andare? Come devo fare a iscrivermi? Ovviamente gli ho detto, no, no, iscriversi, aspetta, se mi vai in sezione scappi. No, nel senso che questo è il momento, rimanendo noi stessi, di cercare di in qualche modo arricchire la squadra, perché abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo bisogno di tutti, come diceva l'Attilio, cioè la società lombarda è fatta, è talmente forte, talmente effervescente, che in qualche modo cerca disperatamente chi sia in grado di rappresentare questi tipi di ansie di cambiamento. E nel momento in cui questi presuntuosi ci chiudono le poste in faccia, perché sull'autonomia, quando cominciano a fare di LEP, i LEP è da 20 anni che non sono capaci di fare, non li vogliono fare, e quindi vuol dire che non vogliono fare niente. Quindi sappiamo perfettamente come finirà questa storia dell'autonomia, in cui giustamente Fontana e Zaia saranno costretti a mandarli a quel paese rispetto a delle offerte che sono offensive rispetto all'intelligenza e anche alla consueta mitezza del popolo lombardo e veneto, e perché così andrà a finire. E allora noi in qualche modo dobbiamo essere strutturati, essere in grado di affrontare questa nuova sfida. E che cosa vogliamo? Vogliamo le cose per cui è nata la Lega, sicuramente, vogliamo quindi l'autonomia e il federalismo, ma vogliamo anche, diciamo così, altre cose che via via la storia ci ha messo di fronte e su cui noi in qualche modo siamo in grado. È bravo, date un po' di incenso all'autorità. E anche altre cose che nel corso della storia siamo stati chiamati in qualche modo ad affrontare, perché gli altri in qualche modo, essendo totalmente sordi al sentire del popolo, della gente, li hanno in qualche modo ignorato e trascurato. E quindi noi abbiamo la battaglia sull'immigrazione, la battaglia della libertà economica, la battaglia, mi sembra, io qui c'è Bussetti, per avere una scuola normale. Adesso Bussetti non è che fosse un fenomeno, eh? Bussetti non è che era forse un premio Nobel, ma ragazzi, quello che l'ha sostituito. E questo e questa sfida, che è una sfida da matti in qualche modo, che vuole cercare, non dico di che, perché qui poi diventa facile, no, voglio uscire dall'Europa, non è questo di uscire dall'Euro, uscire dall'Europa,
ma fare un'Europa diversa nel momento in cui quelli lì che sono al comando,
come avete visto, hanno scaldato le file, l'hanno scampato per un miracolo, perché l'ultima volta che hanno eletto questa Ursula von der Leyen sono riusciti a eleggere grazie ai 15 voti dei grillini, altrimenti sarebbe già saltato in aria tutto. È un processo storico in qualche modo inevitabile, ma su cui in qualche modo nel momento in cui vogliamo lanciare questa sfida storica dobbiamo essere all'altezza della situazione. Non è che possiamo andare animati da tanta buona volontà, tanto coraggio, in modo sfrontato, ma senza essere in qualche modo strutturati in termini di proposta, di capacità di affrontare un nemico che è fortissimo. E allora noi non rinunciamo a queste battaglie, e sono le battaglie su cui la gente la sentiamo vicina. La speranza nostra qual è? È che i meccanismi democratici possono tornare a funzionare, possa continuare ad avere un senso il referendum nel momento in cui si sono espressi storicamente le popolazioni della Lombardia e del Veneto, abbia un senso la democrazia, che non è semplicemente la democrazia parlamentare, no? Democrazia parlamentare, noi abbiamo detto, abbiamo fatto la figura dei fessi dicendo che insomma bisognava ascoltare il popolo, e ci hanno spiegato che la Costituzione invece prevede altri meccanismi, che sono quelli previsti appunto, che il Parlamento, se si forma una maggioranza, si può fare il governo. Però io faccio una piccola osservazione: quella Costituzione lì è stata scritta in anni in cui i partiti erano una cosa seria, i parlamentari erano una cosa seria, i partiti avevano delle ideologie, i parlamentari avevano delle idee, e quindi aveva un senso allora. Io ho grande rispetto per la democrazia parlamentare del 1948. Quando però vedo un Parlamento composto da una casta il cui unico obiettivo è quello di autoperpetuarsi fino al termine della legislatura, senza avere il minimo interesse rispetto a quelle cose che ti porti da votare, perché anche noi ci hanno detto, ma perché non trovate lì con i 5 Stelle? Perché avrebbero votato qualsiasi cosa. Cosa sto a dimostrare? Noi abbiamo un Parlamento in cui non si confrontano le idee, tutte le idee possono andare bene, tutte le proposte possono andare bene, a un'unica condizione: che la legislatura continui, che nessuno vada a casa, che ciascuno continui a poter mantenere il proprio seggio, continuare a percepire la propria indennità, perché altrimenti molti di questi probabilmente non saprebbero cosa fare. Ma questa è la negazione dello spirito della Costituzione, non è l'applicazione della Costituzione. È una violenza inaudita rispetto allo spirito della Costituzione, perché giustamente ieri era un convegno, vediamo, adesso faccio una citazione dotta, posso? No, perché era un convegno a fare a Sabina, mi hanno mandato in mezzo a... No, non è Brighi, è un posto bello, no? Per arrivarci, ragazzi, no, ma questa cosa la dedico ai nostri amici, no, perché è una citazione interessante, vediamo se viene. Se ce l'ho, perché... Ah, eccola che l'ho trovata. Non l'ho fatta per voi, la mandata. Allora, per quelli là. Allora, la citazione è di un noto filosofo che prende il cognome di Rousseau. Non è quello. Pericoloso. No, siccome c'è anche una nota associazione Rousseau, ho pensato che la circostanza meritava essere, e il convegno che ho chiamato si chiamava Spiriti di Contraddizione, il titolo. Allora, siccome Rousseau diceva questa cosa qua, e l'associazione è diciamo, Rousseau osservava che in una democrazia rappresentativa e parlamentare il popolo è sovrano solo il giorno delle elezioni. Il giorno dopo la sua sovranità viene confiscata agli eletti, che sono quindi liberi di agire come credono. Non c'è anche un suo. Devo dire che in tutta questa incoerenza dei 5 Stelle, devo dire che c'è grande coerenza. Non credo che Rousseau sarebbe d'accordo con loro, ma diciamo così. Evidentemente, come direbbe qualcuno di cui pirla, l'aveva in qualche modo azzeccato. Quindi, dopo che sono eletto, ognuno fa quel cavolo di fare. Non è, e questo è il motivo per cui, terzo punto, dove andiamo? Noi abbiamo ricominciato da una proposta, che è una provocazione passata attraverso le regioni, la provocazione di una legge elettorale in cui chi vince governa, e in cui gli eletti in qualche modo rispondono direttamente ciascuno ai territori e a coloro che li hanno eletti, per cui non possono in qualche modo, dopo che vengono eletti, fare quel cavolo che gli pare, che pertanto non gli succede, cioè non succede niente, o comunque non hanno nemmeno il debito morale nei confronti di un territorio di riferimento. Se nel collegio di Varese viene eletto Reina, Reina risponde agli elettori di Varese di quello che fa, e gira per Varese, dovrebbe girare per Varese e sperare di essere rieletto la prossima volta. Non una massa di pecoroni che vanno di qua di là in base alle proprie esclusive convenienze e non di quelle degli elettori che li hanno eletti.
dove andiamo? Dove andiamo? Ripartiamo dall'Umbria, laddove la democrazia in qualche modo per scadenza dovrà manifestarsi. Diciamo che lunga la scadenza non è quella naturale, ma si manifesta per altri tipi di motivi. Quindi non vado a sindacare, ma ci chiudo dal sindacare 5 Stelle che li hanno originati, però evidentemente non gli altri niente. E a tutte le regioni che verranno dopo, là dove in qualche modo il popolo potrà esprimere quello che pensa, quello che vuole, quelle che sono le sue aspirazioni. E io penso che i tentativi che si fanno nel chiuso dei palazzi, dei circuiti finanziari, di tenere fuori questa ondata di volontà popolare è inevitabilmente destinata a essere travolta. Poi, per carità, siccome noi siamo democratici veri, mentre loro non lo sono, se il popolo invece dirà che la pensa in modo diverso, che va bene così, noi l'accetteremo, per carità. Ma non penso che questo sia il sentiment, e questo magari lo percepite anche voi che più di me sicuramente vivete a contatto con la gente. C'è anche il tentativo, che è abbastanza ridicolo, ma tutti i vecchi militanti della Lega qui presenti lo sanno perfettamente, di alimentare l'idea che la Lega possa essere divisa, che ci sono quelli che in qualche modo non sono d'accordo con Salvini, che Salvini è adesso in difficoltà, in crisi, quindi poi eccetera eccetera eccetera. Sono cose vecchie che già conosciamo e abbiamo, diciamo così, sperimentato nel passato. La verità è che noi non disponiamo di mezzi, purtroppo i 40, cos'è che erano? Quelli della Russia quanti sono?
65.
Ah, 65. No, sono imboscati.
Finge bene, finge di non saperlo.
Cioè, noi siamo non volevo usare un termine che però non è adatto, cioè, la gente normale che incredibilmente in una fase storica ha avuto la responsabilità di guidare bene l'Italia, e ne ha dato dimostrazione, continueremo a fare queste battaglie, però sempre con la stella polare di quella che è la politica, come ce l'ha insegnata Umberto Bossi, ce l'ha insegnata così. La Lega è nata in circoli come questo, naturalmente non c'era così tanta gente all'inizio, penso, perché erano molti meno, però è fatta da realtà, radicamento in mezzo alla gente, senza paura. Poi questo tipo di approccio è un approccio che naturalmente si espone alle controffensive e alle reazioni di quelli che invece i mezzi ce l'hanno. Però, come ogni tanto dico io, noi siamo la fanteria, siamo degli umili fantoccini, magari degli alpini che stanno a fare la guerra per terra, loro hanno l'aviazione, hanno i missili supersonici, però l'aviazione sì, è su, guarda su dall'alto, pensano di controllare, però alla fine se tu non sei qua e non vieni in mezzo alla realtà, tu il territorio non lo controlli. Allora ciascuno deve fare la sua parte. Noi per quella che la facciamo, povero Attilio che fa presidente della regione Lombardia, ciascun militante a casa sua, e soprattutto devono fare il proprio dovere i militanti di Varese, perché ciascuno deve giustamente comandare a casa propria. Poi normalmente, come avviene nelle famiglie lombarde, normalmente nella casa comanda la donna e non il maschio, e quindi non so, anche questo potrebbe essere, diciamo così, un punto di riferimento che ci permette di guidarci. Niente, vi ringrazio per questa partecipazione, questo entusiasmo. Sappiate che non è banale, diciamo così, questa cosa. Peraltro, chi ha avuto qualcuno di voi mi aveva sentito parlare della festa di Sumirago a Somma Lombardo, la crisi non c'era ancora, ma chi ha ascoltato quegli interventi penso che avesse capito come stava andando a finire, quindi non era un fulmine a ciel sereno, quel fulmine a ciel sereno è stato soltanto per Conte o i 5 Stelle, in realtà si capiva esattamente come andava a finire. Però quello che vi voglio sottolineare è che per noi che siamo impegnati in questa battaglia,
il vostro calore, la vostra presenza non è una cosa banale, è la forza che ci dà, è quello che ci dà la forza di andare avanti. E io penso che la fatica disumana, sovrumana che Matteo Salvini in qualche modo compie quotidianamente in innumerevoli incontri possa in qualche modo trovare l'infa semplicemente soltanto dall'affetto della gente, tanto affetto della gente che in qualche modo ci circonda. Quindi grazie a tutti voi.
Grazie Giancarlo, grazie all'Attilio. Adesso ci prendiamo 10 minuti, un quarto d'ora di domande. Però prima vorrei ricordarvi un evento importante che ci sarà il 19 di ottobre a Roma, Piazza San Giovanni, dove il nostro segretario Matteo Salvini chiama tutti quanti noi a raccolta affinché il popolo, la piazza, possa manifestare democraticamente il proprio dissenso rispetto a quanto abbiamo raccontato fino a adesso e quindi alle manovre e agli intuiti di palazzo. Bene. Apriamo la possibilità al pubblico di fare alcune domande. Chiaramente attinenti sul tema che abbiamo parlato questa sera. Vai, sali. Se per cortesia, ecco, col brusio così almeno.
Io ho scritto 2 o 3 volte lì, ma non ho avuto una risposta. Mi piacerebbe, anche per un senso di collaborazione, per sentirsi con i voti, che ci fosse un minimo di risposta. Sì, ho letto, ok, perché se no sembra che è inutile dare un riferimento se poi alla fine...
Le questioni amministrative magari poi le vediamo in un'altra sede che non è chiarissimo. Ancora un paio di domande e poi le raggruppiamo le risposte. Nessun altro, bene, quindi il ragionamento fatto è stato ampiamente esaustivo.
I ministri perché non sono diversi? Pessi sì, ma non è che siamo totalmente pessi. Allora, punto di partenza via. In un posto normale, in una coalizione fatta da 2 partiti, il capo di un partito va dal Presidente del Consiglio e dice guarda, non c'è più la fiducia, ritengo che ti debba dimettere. Risposta, no, non me ne frega niente, io non mi dimetto.
Ma non ci sei.
E dici già, boh, buh, qualcuno lo farà dimettere? No. Allora, passo successivo qual è? Beh, gli facciamo la mozione di sfiducia. E facciamo la mozione di fiducia. No, la mozione di fiducia non si può discutere se non dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio che va a dimettersi. E cos'è che va a dimettersi? Va, annuncia che va in Parlamento a dimettersi non l'indomani, come è dovuto accadere, ma va a dimettersi il giorno 20 o 21, non so che cosa. Quindi la mozione di fiducia non si può votare perché si deve votare dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio che si dimette, quindi le famose dimissioni differite. Dici, vabbè, e già lì avevamo capito come andava a finire, no? Era il 12, 11, 12 di agosto. Terza cosa che valutiamo, perché grazie del suggerimento, ma litighiamo tutti i ministri, si dimettono i ministri e quindi sicuramente si dimette.
No.
In un modo normale si dimetteva già dal primo parte. No, avrebbe fatto l'interim di tutti i ministri, cioè si sarebbe preso il delega di tutti i ministri e avrebbe continuato inesorabilmente per arrivare al G7 di Biarritz come da programma originale, perché il piano era già tutto in qualche modo prestabilito.
noi, lo ribadisco, Salvini ha valutato che ha provato l'azzardo per vedere come andava a finire, ma dopo, non dico 24 ore, dopo 48 ore noi avevamo capito come sarebbe andata a finire, cioè che non andava a finire nel modo in cui speravamo, che sembrava logico, ed è finita così. Quindi, giustamente, uno può dire, ma se dimettono in metà del governo come fanno a dimettersi? Se una forza politica dice che non c'è più la fiducia, come fanno a dimettersi? E anch'io mi pongo queste domande, però se voi andate a vedere la concatenazione temporale degli eventi, il fatto che quando è andato a fare la discussione alla Camera, cioè al Senato sulla Russia, ha detto se dovessi dimettermi vengo in Parlamento. Lì non è che c'era scritto, era già tutto scritto, che lui comunque in qualche modo una maggioranza alternativa l'avrebbe cercata, e sicuramente, visto che le grandi motivazioni ideologiche che spingono i parlamentari, l'avrebbe sicuramente ottenuta. D'altro canto non potevamo star lì a fare la figura di quelli che non facevamo le cose per cui non eravamo stati votati e che sostanzialmente avremmo fatto esattamente come stanno facendo tanti degli altri, cioè mantenevamo la poltrona per avere la poltrona, per avere la prebenda, per avere... ma non siamo nati per quello e non moriremo per quello. Ok.
Per quanto riguarda la caserma e il teatro, noi avevamo un progetto che era completamente diverso, che era quello di ristrutturare la caserma, ma soprattutto di realizzare il teatro in Piazza della Repubblica, anche perché adesso la Piazza della Repubblica è molto grande, ma il giorno in cui non ci sarà più neppure il teatro di Pezza che c'è oggi, sarà ancora più grande, e quindi è chiaro che gestire il degrado che si può realizzare in una zona così ampia e senza nessun tipo di realtà vera che può farla vivere, rischia di diventare una cosa assolutamente devastante. Noi come regione, già da parte del mio predecessore, c'era stato un impegno a dare una certa somma di denaro. Io non posso che mantenere quell'impegno, ma sulle scelte che vengono fatte all'interno della città io non posso dire nulla. Io posso dire che i soldi che Maroni si era impegnato a dare alla città di Varese vengono mantenuti dall'odierna amministrazione, ma poi le scelte sono scelte che competono a loro, se no non possiamo parlare di autonomia. L'autonomia è che ogni amministrazione fa le scelte che ritiene opportune. Io la ritengo sbagliata questa scelta, la ritengo assolutamente, secondo me il concetto è che bisognerebbe spendere un po' di meno soldi sulla caserma e bisognerebbe cercare di continuare nel progetto di fare il teatro dove era stato previsto, dove era stato progettato, anche perché il Politeama, come dici giustamente, sarà un teatro piccolo, perché sarà un teatro di 700 e rotte persone, e soprattutto sarà un teatro che avrà dei problemi di carattere strutturale, perché comunque ci sarà una torre scenica piccola, ci saranno difficoltà per accedere con i camion che portano le scenografie, e quindi sarà una situazione di, secondo me, sì, una situazione non degna di quello che potrebbe essere la nostra città. Però ti ripeto, io non posso entrare nel merito delle scelte. Quando io chiesi soldi a Maroni, Maroni mi diede i soldi per il programma che avevo presentato. Adesso se loro cambiano il programma, io non posso fare altro che dire i soldi ci sono ancora.
Dimostrare quello che so fare ai fini del progetto della Lega che sto studiando in tutte le sue manifestazioni. Poi mi rivolgo a lei, vorrei fare una domanda sulla legge elettorale. Chiaramente il progetto che è stato fatto dal segretario politico della Lega, cioè si prende un voto in più, governa, è molto chiaro e quindi c'entra l'obiettivo di quella che può essere la situazione attuale del paese. Su invece il taglio dei parlamentari, la Lega è ancora, visto le ultime volte, disponibile a votare il provvedimento insieme al governo, o nel caso ci sarà un ripensamento dietro questa proposta politica? Grazie.
Allora, non ci sarà nessun ripensamento, nel senso che noi l'abbiamo votato tre volte e la votiamo la quarta. Il pensamento lo fa il Partito Democratico, come su altre cose, che ha votato contro tre volte e adesso dice che voterà a favore. In astratto io vi dico la verità, avere 600 parlamentari, averne 1000, avere 200 o 150 con questo livello di libertà di espressione, di livello di espressione, non cambia assolutamente niente. Prima o poi arriveremo, come diceva Berlusconi una volta, che vanno soltanto i capigruppo, come c'è nell'assemblea delle città per azioni, che ciascuno vota, diciamo così, in base a consistenza del pacchetto azionario. Quindi settimana prossima ci sarà l'ultimo voto, quello decisivo, poi ci sarà probabilmente un referendum e tutto il percorso per arrivare. Per quanto riguarda la riforma elettorale, noi abbiamo cercato di mettere a nudo la contraddizione di un governo che nasce con un unico scopo, cioè impedire a Salvini democraticamente di diventare Presidente del Consiglio. Questa è la loro paura. Io ho dei dubbi che Salvini possa prendere così tanti voti, però loro ne sono talmente certi che hanno fatto questo governo, quindi magari c'è una ragione loro. E naturalmente il passaggio successivo è che devono inventarsi una legge elettorale per permettere a chi perde di governare, no? Quindi stanno cercando di trovare. Non è facile perché è un meccanismo che funziona in Italia da circa 20 anni, però dovranno escogitare un sistema proporzionale corretto che gli permette in qualche modo di perpetuare questo tipo di andazzo. Noi abbiamo preso l'iniziativa perché se si dovesse riuscire effettivamente ad andare a referendum su questa proposta di legge elettorale, loro che sono al governo sono costretti o corrono velocissimi a fare una nuova legge elettorale, ma devono correre velocissimamente e quindi scoprire le carte e quindi litigare prima di primavera, oppure aspettare il responso popolare. E se il responso popolare vuole chiarezza e premia la nostra proposta, sarà impossibile a chiunque, no, dico impossibile, non posso dire impossibile perché non esistendo più la democrazia, può darsi che possono dire no, il popolo ha sbagliato, siccome il popolo non capisce facciamo noi. Però se dovesse passare quel referendum diventa difficile in qualche modo fare qualcosa di sostanzialmente diverso. Vedremo come andrà a finire, però le decisioni parlamentari noi l'abbiamo sostenuta, l'abbiamo votata. La proposta di legge a nome di Romeo e Calderoli, capogruppo nostro al Senato e Calderoli, quindi siccome l'abbiamo presentata noi, come facciamo a non votarla?
Ah, prima il signore.
No, volevo chiedere, si parla di Ius Soli, Ius Culture. È un discorso che, voglio dire, mi sembra che va a toccare la Costituzione. E quindi volevo chiedere a che punto è nella loro trattativa e se è un discorso che secondo te potrà andare avanti. Aggiungo, per i sindaci della Lega probabilmente ci sarà anche una pressione da parte dei prefetti, se ci sarà questa redistribuzione come da prima, e quindi anche qui ho sentito Salvini come ci poniamo.
Un pochetto così era
togliere il gruppo misto, quello devono esserci delle persone elette da e poi passano a un altro. Questo gruppo per non volare il carrozzino.
No, non è che si sposano per non volare il carrozzino, si sposano perché nobilmente, per ragioni ideali, hanno cambiato idea e vanno a fare la Costituzione. Pochetto fa delle insinuazioni di bassissimo livello, è un reazionario. Insomma, riconosciamo. No, invece il tema Ius Culture, Ius Soli è questa cosa qua. Questo è ovviamente un progetto che loro hanno sempre in mente, però hanno una paura tremenda rispetto a buttare benzina sul fuoco rispetto al risentimento già diffuso tra la gente per altre vicende recenti. Io non so, anche perché poi si vota in Umbria, si vota in tutte le regioni, loro sanno perfettamente che se portano avanti sta roba qua il riflesso elettorale è immediato. Quindi io non penso che sia un tema su cui correranno moltissimo, lo terranno lì, cercheranno di portarlo avanti, e se lo approvano c'è sempre il rimedio del referendum, giustamente, su cui poi sarà il popolo a decidere democraticamente come orientarsi. Noi continuiamo a pensare che senza discriminare nessuno, la scelta della nazionalità uno la fa a 18 anni quando ha la maggiorità. Se si decide che la maggiorità ha 16 anni, si decide che decide a 16 anni. Però ci sono dei, ad esempio, tanti ragazzi della comunità cinese non hanno la minima intenzione di prendere la cittadinanza italiana. Peraltro sono normalmente studenti modello, bravissimi a scuola, ma siccome hanno una fortissima identità cinese vogliono tenersi la cittadinanza cinese, per la cittadinanza italiana non ne frega assolutamente niente. Quindi non si capisce questa cosa qua. Quindi senza creare discriminazione, tutti hanno la possibilità ovviamente di andare a scuola, fare sport, eccetera, eccetera, però a noi sembra che a 18 anni sia l'età giusta per decidere se diventare cittadino italiano o cittadino del Gambia o cittadino cinese.
Che poi, scusa, aggiungo una cosa, che c'è anche un'altra bugia sotto quelle tante che raccontano, perché a 18 anni se il ragazzo non ha due genitori che sono in Italia da 10 anni che acquisiscono la cittadinanza italiana, e quindi anche lui ce l'ha, quindi sono tutte balle. Io ho partecipato una sera a un confronto con la famosa ministra Chienge, a una festa del PD, e alla fine quando la incalzavo le dicevo: ma mi spieghi cosa hanno in meno questi che non hanno la cittadinanza? Alla fine sapete cosa hanno in meno? Che uno che non ha la cittadinanza a quell'età non può giocare nella nazionale.
Allora, tra il pubblico c'è anche uno che di mestiere fa l'agente procuratore sportivo, non deve farci vedere. Io, siccome ho avuto la delega allo sport, questo vuol dire qualcosa. Perché sono inorridito dalle dichiarazioni di altri dirigenti del mondo dello sport che dice: senza Ius Soli perdiamo un sacco di medaglie di campioni. Non è questione del fatto, a me interessa che il ragazzo del Gambia o cinese possa fare sport. Se vince la medaglia per il Gambia o per la Cina invece che per l'Italia, a me non me ne frega assolutamente niente, anzi forse è giusto così. Ed è ora di farla finita con il mercato degli schiavi, di quelli che vanno in Africa a prendere i ragazzini di 14 anni, li portano qua, uno diventa un campione e questo deve iniziare a vincere avanti. Perché questa è la realtà.
fica sa proprio.
Che cazzo.
Ritorno sul tema del taglio dei parlamentari. Ma non è un modo per blindare questa maggioranza per i tempi a venire?
Anche. Ci siamo lì e almeno vinciamo tutte le regioni, quando avremo 20 regioni su 20 qualcosa succederà.
La proposta di eliminare i senatori a vita, se non è poi questo, quando tengono in piedi il governo del Senato, un po' di vergognoso. Le persone che non hanno diritto di votare, non hanno diritto di dare un parello a tutto ciò. Hanno eliminato assolutamente.
Noi abbiamo una proposta di legge costituzionale, cui abbiamo depositato il testo in Cassazione, su cui cominceremo a raccogliere le firme. Però, siccome i senatori a vita sono previsti in Costituzione, per togliere bisogna cambiare la Costituzione. Per cambiare la Costituzione ci sono delle procedure particolari che richiedono tempo e consenso.
Una parola sulla procedura. Una parola sulla famiglia. Quando dicono, no, che bisogna salvare tutte le vittimate perché la vita è sacra, la sinistra, e poi la sinistra è quella che vuole l'aborto. Allora vorrei una parola su questa cosa, è come la Lega intende salvaguardare la famiglia e i diritti della famiglia stessa.
Allora, signora, questo la deludo, permesso che io probabilmente la penso come lei sul tema. Però siccome noi siamo sinceramente democratici, sull'aborto c'è stato un referendum e il referendum si è espresso. Allora io sono, non è che sono democratico a fasi alterne, è che sono democratico quando vinco allora c'ho ragione io e quando perdo c'ho sempre ragione io, come fanno loro, quelli che si chiamano democratici. C'è stato un referendum che è così. Poi naturalmente quella legge che nel 1994 in parte è attuata e in parte non è attuata. La parte positiva, cioè di aiuto alla famiglia e di aiuto alle madri in difficoltà, non è attuata e tutti se ne fregano. E questo è un altro tipo di discorso.
Ma la Lega che cosa intende?
Noi abbiamo chiesto e rivendicato e abbiamo messo in piedi il Ministero per la Famiglia, dove prima c'era Lorenzo Fontana, poi è andato a Locatelli, che stava cominciando a produrre risultati. Questo governo, il primo risultato che ha fatto, l'ha eliminato, e quindi perché Conte ha detto che ci pensa lui a quelle cose. Siccome i vescovi italiani sono il principale sostenitore di Conte, vedremo dei grandi risultati sotto questo profilo. Siamo partiti male, della verità, col primo punto, però.
Bene, io non vedo altre mani alzate, quindi ringrazio tutti i partecipanti a questa serata, ringrazio anche tutti gli eletti della Lega che sono qua questa sera, a partire da Stefano Candiani, Dario Galli, Leonardo Tarantino, il consigliere regionale, Marco Colombo, Francesca Brianza, Emanuele Monti, poi ho visto tanti sindaci, Alessandro Fagioli, la Catena di Fagnano, Andrea Cassani e altri, perdonatemi, sono inuscito tutti. Questa testimonianza di come anche coloro che ricoprono un ruolo di responsabilità, interpretandolo alla maniera leghista, si viene un venerdì sera, stanno tra la gente per parlare con la gente. Quindi questo credo che sia assolutamente lodevole e che potrà distinguere il nostro movimento differentemente da altri. Quindi io vi ringrazio, vorrei vedervi tutti quanti a Roma il 19 di ottobre per ovviamente democraticamente manifestare quello che è veramente il nostro dissenso rispetto a quello che facciamo.
Viva la Lega!
Grazie! Mi sono dimenticato dell'Isabella, la più bella.